tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Migliaia di chilometri quadrati di foresta tropicale spazzati via per fare spazio alle piantagioni di palma da olio. Accade in Indonesia, dove le grandi monocolture distruggono il suolo e minacciano la sopravvivenza delle comunità contadine. Su questo tema, il land grabbing, l'accaparramento delle terre, punta l'attenzione la campagna ecumenica 2017 promossa dalle organizzazioni Sacrificio Quaresimale e Pane per Tutti. Buongiorno da Luisa Nitti, benvenuti a questa nuova puntata di Tempo dello Spirito.
Buongiorno a tutte e tutti anche da Paolo Tognina. Che cosa c'è quindi dietro questi immensi investimenti economici in monoculture? Le due organizzazioni di cooperazione allo sviluppo, Sacrificio Quaresimale e Pane per Tutti, mettono allo scoperto un tema che coinvolge anche la Svizzera. Infatti le multinazionali attive in queste grandi coltivazioni spesso fanno ricorso a banche svizzere per ottenere i capitali necessari.
Kartini Samon, indonesiana, è una donna attiva da anni nell'organizzazione Grain, partner di Pane per Tutti, e sostiene le comunità locali indonesiane nella difesa del territorio di fronte all'accaparramento delle terre. In che modo in Indonesia state combattendo questa devastazione del territorio?
There are many steps of fighting. There are fighting happening on the ground where...
Ci sono diversi livelli in cui si realizza la lotta. C'è quello delle comunità locali che si oppongono attivamente alla sottrazione delle terre da parte delle grandi multinazionali. A questo livello la situazione è tragica. Accade infatti che scoppino conflitti violenti che vedano direttamente contrapposte le aziende alle comunità locali. Ma esiste anche un'opposizione che si svolge a livello internazionale. È la solidarietà che si stabilisce con persone di altre parti del mondo che subiscono la stessa forma di oppressione. Si tratta di creare legami con comunità di paesi dell'Africa e dell'America Latina che patiscono ingiustizie da parte delle stesse compagnie. Tentiamo anche di fare pressione sulla Svizzera e su altri paesi europei che utilizzano olio di palma proveniente dall'Indonesia nella lavorazione di alcuni prodotti alimentari.
Dunque esiste una rete internazionale di ONG che si battono contro lo sviluppo di queste piantagioni?
Yes, definitely. It is an important step because of the web that the corporation itself is very wide.
Sì, certo. E questa è una risposta importante, perché le compagnie internazionali da parte loro sono molto forti e ben collegate, hanno una grande capacità di fare lobby sui governi e inoltre sono in grado di contrastare le comunità a livello locale. Per questo motivo è importante che i cittadini, le ONG e le comunità si uniscano in modo da creare una rete efficace.
Dietro i grandi profitti che derivano dalle piantagioni intensive c'è anche il sostegno di alcune banche svizzere. Quale messaggio lei vuole lanciare ai cittadini del nostro paese?
Ci sono due cose importanti che vorrei dire ai cittadini svizzeri. La prima è di guardare con attenzione al modo in cui le banche investono i soldi che loro gli affidano. I cittadini dovrebbero dichiarare che non vogliono che i loro soldi siano utilizzati per sostenere conflitti o facilitare la distruzione dell'ambiente in altre parti del pianeta. La seconda cosa che vorrei dire è di porre attenzione a ciò che si consuma. Bisogna tornare a consumare più prodotti locali e meno cibi raffinati o in scatola, cosa che giova anche alla salute, e limitare il consumo di cibi che contengono olio di palma, la cui coltivazione sta causando tanta devastazione in paesi come l'Indonesia.
Che cosa significa per un cristiano agire nel mondo in modo responsabile? In alcune situazioni storiche e sociali, lo abbiamo appena sentito parlando della campagna ecumenica, le chiese cristiane hanno il coraggio di dire dei no alle autorità, uno sguardo critico sulle questioni sociali e politiche che certamente ha mosso anche l'azione dei riformatori.
Ci parla proprio di questi temi stamattina a Tempo dello Spirito la pastora valdese Letizia Tomassone nell'ambito della nostra rubrica Pillole di Riforma.
Lutero assegna grande importanza al lavoro. Ogni persona è chiamata a servire Dio là dove è stato posto da Dio, che sia un re o un ciabattino. Del proprio lavoro non risponde solo alla società intorno, ma a Dio stesso. Operare per il meglio, non sfruttare, non truffare, è quanto un credente è chiamato a fare. E deve far fruttare al massimo, per la giustizia, per la pace, per l'Evangelo, la vocazione che ha ricevuto. E quando parla di vocazione, Lutero si riferisce proprio al lavoro, alle abilità di ognuno, non a ritirarsi in un convento fuori dal mondo. Questo è un pensiero che in una società in grande evoluzione come quella del XVI e XVII secolo ha portato molti sviluppi sociali. L'etica sociale della Riforma ha risposto a questa società in fermento nelle libere città svizzere, di fronte ai nuovi ceti borghesi emergenti. Si è trattato di un'etica che è cambiata e si è trasformata con la storia. Per esempio, all'inizio del 600 si è sviluppata una teologia del patto che, partendo dall'alleanza di Dio con il suo popolo, costituisce la base della comunità. I padri pellegrini che sbarcarono in America portavano con sé quest'idea della cura collettiva della vita sociale che si raggiunge attraverso il patto. In alcuni luoghi la comunità protestante si è costituita come il centro ordinatore della vita sociale, come nella Ginevra di Calvino. In altri luoghi c'è stata una lotta intensa per ottenere la libertà di coscienza e per staccare le leggi civili dall'imposizione di una uniformità religiosa. I principi c'erano tutti già nelle affermazioni di Lutero sulla libertà del cristiano, libero in tutto e al tempo stesso servo di ognuno. Ma il clima delle guerre di religione in Europa non aiutava, avendo ancorato l'appartenenza religiosa non alla coscienza personale, ma alla nazione di cui si era sudditi. Le contraddizioni erano all'ordine del giorno. Per esempio, Oliver Cromwell in Inghilterra sosteneva la libertà di coscienza eppure non tollerava il movimento che premeva per il suffragio universale. Nel 1653 il Parlamento da lui convocato venne sciolto precipitosamente non appena tentò di deliberare la soppressione delle decime e degli stipendi ai ministri di culto e l'istituzione del matrimonio civile. La teologia del patto non aveva ancora raggiunto la capacità di aprirsi alla laicità tipica della modernità. L'agire responsabile è comunque sicuramente la caratteristica dell'agire sociale e politico del protestante. In questo quadro anche l'obbedienza alle autorità è possibile solo nella responsabilità. Questo significa che non c'è un cammino già dato. Non si può delegare ad altri la propria decisione responsabile, né si conosce un'etica di principi dettati dall'alto. Per esempio, nella lotta contro il nazismo, il teologo evangelico tedesco Dietrich Bonhoeffer ritiene che l'azione responsabile, cioè per lui in quel contesto l'eliminazione del tiranno, superi ogni affermazione di principio, come la non violenza radicale. Questo fa della società protestante una società di individui liberi, e questa libertà comprende anche tante figure femminili impegnate con passione nella lotta per i diritti civili dei neri e per il voto alle donne.
Da inno religioso a canzone di lotta e adesso anche canzone d'amore. Stiamo parlando di un classico, una melodia molto conosciuta, We Shall Overcome.
E sì, è un canto davvero molto popolare anche nelle chiese protestanti di lingua italiana. Questo spiritual tradizionale viene eseguito nella nota traduzione Noi trionferemo. La sua storia però ci riporta indietro agli anni 30 del secolo scorso.
E allora andiamo a scoprirla questa storia, Luisa. Negli Stati Uniti, in piena depressione, due studenti di teologia bianchi, allievi del teologo evangelico americano di origini tedesche, Reinhold Niebuhr, e il nome dei due studenti era Miles Horton e Don West, mettono in piedi una scuola popolare nel Tennessee, lo Highlander Adult Education Center.
L'idea che anima questa scuola è molto semplice. Anche gli insegnanti imparano dagli allievi, che sono minatori, contadini, operai tessili. Si tratta quindi di ascoltare, di apprendere, di raccogliere la musica e le storie, andando nei luoghi dove in quegli anni prende forma la cultura di resistenza del mondo popolare.
Accade che nel 1941 la moglie di Miles Horton, durante uno sciopero di braccianti neri, sente questo spirito al poco conosciuto: I'll overcome someday, ce la farò un giorno. Questi spiritual, canti religiosi, si prestavano facilmente a diventare canzoni di lotta. Nella loro struttura più comune, infatti, c'è una parte fissa che si ripete e che tutti imparano facilmente, e poi una parte mobile che ognuno può contribuire a cambiare, a improvvisare, adattandola alle situazioni che si stanno vivendo.
I'll Overcome, quindi, va ad aggiungersi agli archivi della scuola Highlander. Il nome viene poi modificato in We Shall Overcome. Questo classico emblema di lotte sociali verrà successivamente rilanciato in tutti gli Stati Uniti dal cantante Pete Seeger. Più recentemente è stato reinterpretato anche da un grande cantante rock, Bruce Springsteen, che restituisce a We Shall Overcome una dimensione, possiamo dire, più intima, quasi da canzone d'amore. Ed è questa versione che oggi vi facciamo ascoltare. We Shall Overcome. Ce l'abbiamo fatta fin qui e ce la faremo ancora.
We shall overcome. We shall overcome. We shall darling, in my heart, yeah, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk.
Quale mondo abbiamo contribuito a costruire con le nostre scelte, con la nostra vita? Questa è la domanda che ci pone oggi la meditazione biblica. Ascolteremo Luca Baratto, pastore della Chiesa Evangelica Valdese, che ci propone una riflessione su alcuni versetti della prima lettera ai Corinzi. Il pastore Baratto sarà con noi anche nelle prossime 3 settimane. Ascoltiamo prima la lettura del testo biblico, la voce è di Paolo Sesana.
Noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio. L'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il fondamento. Un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi iniziamo una serie di 4 riflessioni su testi che fanno riferimento all'Apostolo Paolo, presi dalle sue epistole ma anche dal Libro degli Atti. Iniziamo con 1 Corinzi capitolo 3, un brano che ci invita a riflettere sul tema del costruire. Un tema ricorrente in questa epistola, per esempio, quando Paolo si rivolge a quei libertini spirituali che sostenevano che a loro ogni cosa fosse lecita, perché ormai non più vincolati dalle cose materiali. Paolo risponde che sì, tutto è lecito, ma non tutto edifica, cioè non tutto contribuisce a costruire bene. E noi come costruiamo? In effetti tutti costruiamo qualcosa. Con le nostre scelte e con il nostro lavoro contribuiamo a tirar su l'edificio della nostra vita e a dar forma al mondo. Addirittura, pure che se ne sta in panciolle e non si cura di quel che gli accade intorno, anche quello costruisce. Anche le scelte non fatte, le decisioni non prese fanno essere il mondo quel che di fatto è. Meglio dunque essere consapevoli di ciò che facciamo e di ciò in cui siamo coinvolti, perché nell'ultimo giorno, e magari anche prima, la fabbrica della nostra vita sarà sottoposta al giudizio di Dio, alla prova del fuoco. Proprio così dice Paolo, un giorno dovremo attraversare un fuoco. Ma come? Non esisteva l'idea della giustificazione per fede, secondo cui siamo salvati non per quel che possiamo rivendicare davanti a Dio, ho fatto questo, ho fatto quello, ma solo per la sua grazia? Certo che esiste. E Paolo in questo testo non la smentisce, non dice che saremo salvati per le nostre opere. Ci dice però che il nostro agire verrà giudicato. La nostra salvezza sta in Cristo soltanto, il buon fondamento su cui poggia la nostra vita. Però Paolo ci dice che quello che abbiamo costruito sul buon fondamento di Cristo, quello verrà giudicato. E se avremo edificato bene, utilizzando buoni materiali sul buon fondamento di Cristo, allora l'edificio reggerà. Ma se avremo costruito con paglia, legno, fieno, allora il fuoco brucerà ogni cosa e noi saremo sì salvati, ma appunto come attraverso il fuoco. È una rivincita di chi sostiene la salvezza per opere o l'importanza ineliminabile del nostro agire davanti a Dio? Non direi. Se notate, Paolo non dice affatto che a venir giudicate saranno le nostre opere, quell'azione cattiva che abbiamo compiuta o quell'atto di bontà in cui ci siamo arrischiati. A venir pesate non saranno le nostre singole azioni o la buona o cattiva coscienza che abbiamo messo nel compierle. Bensì ci verrà chiesto quale tipo di mondo abbiamo costruito con la nostra esistenza. Per fare un esempio, la questione non è se nei secoli passati un inquisitore che mandava al rogo gli eretici abbia agito in buona coscienza, convinto di salvare in quel modo delle anime in errore e agendo quindi nel modo migliore che poteva. La domanda vera è: quale mondo si costruisce mandando a morire la gente sul rogo? Su questo saremo giudicati. Quale mondo costruiamo noi oggi? Di quale mondo siamo cittadini? È la domanda che Paolo ci rivolge, esortandoci a costruire bene, nella giustizia, nella gratuità e nell'amore, sul buon fondamento di Gesù Cristo. Amen.
pochi minuti la trasmissione Chiese in diretta sulla rete 1 della nostra radio propone un servizio su religioni e fondamentalismi con una intervista a Susanne Heine, psicologa e teologa viennese, e a seguire ancora un servizio sulla celebrazione cattolica della Quaresima.
Il settimanale evangelico Segni dei Tempi domani sera andrà in onda su RSI La 1 con il servizio Tutto il peso della terra, fatto discutere negli ultimi anni il suicidio di parecchi agricoltori nella Svizzera francese. Perché giovani contadini decidono di mettere fine alla loro vita? Quali problemi li opprimono? La Chiesa riformata del Canton Vaud ha affidato a un pastore il compito di accompagnare gli agricoltori in difficoltà.
Prima di andare verso la conclusione di questa puntata di Tempo dello Spirito, proponiamo alcuni appuntamenti in agenda per la prossima settimana nelle Chiese riformate di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
La coltura dell'olio di palma in Indonesia. Quali conseguenze? Si svolge lunedì 13 marzo alle ore 20:30 a Lugano in via Landriani 10 un incontro in occasione della campagna ecumenica 2017 promossa da Sacrificio Quaresimale e Pane per Tutti. Tema della campagna: le conseguenze ambientali e sociali delle colture intensive nei paesi del sud del mondo. Ospite della serata è Kartini Samon, donna indonesiana che lavora a favore delle comunità rurali locali. La conferenza è organizzata dalla Chiesa Riformata del Ticino e dalla Chiesa Riformata del Sottoceneri.
Comunicare per comunicarci. Incontri per l'arricchimento delle relazioni di coppia. Martedì 14 marzo alle ore 20 nei locali della Tana in Viale Cattaneo 2 a Lugano. Dirigono l'incontro Monica e Walter Dadda.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano. Martedì 14 marzo alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Incontro ecumenico sulla Bibbia. Giovedì 16 marzo alle ore 20:15 presso la Chiesa Riformata di Novaggio. Il pastore Tobias Ulbrich e Don Ernesto Ratti intervengono su L'acqua di Massa e Meriba.
Studio biblico a Poschiavo. Giovedì 16 marzo alle ore 20 nella biblioteca della Casa Pastorale.
Conferenza a Sondrio presso il Centro Evangelico di Cultura in via Malta 16. Venerdì 17 marzo alle ore 18 Enrico Colombo, ricercatore di storia della filosofia all'Università di Milano, interviene su Albert Schweitzer, una figura del Novecento.
Musica e parola. Sabato 18 marzo alle ore 16 presso la Chiesa Riformata di Locarno Monti si esibisce il Trio Sintonia. Magda Bianchini, flauto traverso, e Nara Marin, fagotto, Naoko Irose Losas, organo. Letture a cura del pastore Marco Serni.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Tempo dello Spirito. Paolo Tognina e Luisa Nitti vi augurano una serena domenica. Vi aspettiamo fra una settimana.